iniziato a leggere un brano per più versi esemplare del modus operandi nella scrittura e nel ragionamento di Proclo, ma anche particolarmente conveniente ai nostri fini perché riguardava, come possiamo dirlo, per dirla così in una maniera un po' estrinseca e brutale, la ricostruzione dei criteri con cui Platone maneggia l'immagine degli dèi. In realtà noi abbiamo già messo in qualche modo in evidenza come in Proclo esista questa intuizione, se vogliamo, complessiva, che prevede che l'unità si mostri coincidente col dispiegamento massimo della molteplicità e che il percorso che riprende ovviamente il tema della risalita platonica all'uno, all'anipozeton e alla complexio delle idee sia in qualche modo parte integrante del realizzarsi di questa coincidenza di unità e di pluralità. Questo, come in parte già anticipavo, fa sì che l'articolazione del molteplice partecipi in ogni suo punto della divinità dell'uno, che ne è un presupposto, per meglio dire, che ne è un fondamento, il vero principio. E proprio per questo, se l'uno rappresenta la divinità nella sua totale ulteriorità rispetto a tutto ciò che possiamo concepire come il mondo e il creato, meglio il mondo più che il creato, anche ogni elemento del mondo lascia trasparire la luce divina e deve la sua configurazione ad una relazione con il divino. Ed evidentemente questa divinità di ciò che è plurimo va in qualche modo concepita come tutt'uno con il movimento che realizza l'unità e concretamente realizza la divinità a questo punto del tutto. Questo per dire che, insomma, quanto avevamo insistito a proposito dell'andare su e giù in realtà nella caverna e al non uscirne veramente del tutto mai, effettivamente torna qui come imponente centralità di una dimensione simbolica all'interno dello svolgimento complessivo di questo sistema, in un certo senso filosofico, che è anche però e soprattutto un'articolazione di una pratica filosofica intesa come partecipazione alla realtà di ciò che costituisce partecipazione attiva e fattiva alla realtà di ciò che costituisce il contenuto della sua descrizione. Cioè, detto in maniera un po' sbrigativa e rapida, noi partecipiamo del fatto che l'uno ci sia nel momento in cui ci muoviamo all'interno di quella che riconosciamo essere la grande cospirazione che lega tutti i diversi livelli dell'essere. Questo in qualche modo fa sì che appunto si produca in Proclo questa sterminata articolazione di livelli tra i quali si transita per scarti minimi, ovvero sia la pluralità all'interno dell'uno è una pluralità che tende in qualche modo a inglobare in un certo senso divinizzandole, rettificandole in direzione del divino, le realtà più diverse. Di qui il fatto che gli dèi, le divinità in Proclo, diventino, per così dire, un incredibile Olimpo, quasi in realtà indiano, da tanto è gremito, e nello stesso tempo anche, come possiamo dire, la loro numerosità tende anche a coincidere con l'inglobamento nella loro divinità di quegli elementi mitico, simbolici, sensoriali, carnali, che in un certo senso non vengono mai scartati in una prospettiva che pure punta al livello più alto, in coerenza con il dettato platonico, alla pura incorporea razionalità delle idee e all'ulteriorità ad ogni determinazione della nipozeton. Il che, come dicevo, significa evidentemente rivendicare un grande ruolo filosofico non subalterno, ma ripeto, ruolo filosofico in questa pratica della filosofia, che è anche una pratica teologica definitiva, che è in qualche modo rappresentato dalla rinarrazione di miti, nel ridipingere figure, nel compiere operazioni che sono tipiche dei poeti, dopo tutto. Non è un caso che per tanti versi, quando al cuore della prima grande stagione filosofico-romantica proto-idealista, di cui qualcosa vi avevo detto, comparirà questo effimero ma potentissimo imperativo, che è quello che va verso una mitologia della ragione. L'idea cioè che tutte le forme dello spirito, tutte le forme della vita intellettuale, come noi le chiamiamo, potessero essere tutte rifuse all'interno di una nuova dimensione spirituale in cui gli aspetti sensoriali, emotivi e quelli puramente razionali non fossero separati ma intimamente fusi, dove tutte le scienze sarebbero state sostituite da una mitologia che sarebbe però stata una mitologia della ragione, una mitologia che avrebbe realizzato in qualche modo la ragione a livello più alto. È una cosa che insomma vediamo forse proprio per qualche mese, lampeggiare tra Schlegel, Novalis da una parte, come il gruppo dell'Ateneum nelle sue due punte per così dire di diamante, pure così diverse tra loro, e dall'altra parte nei primi idealisti, nel gruppetto di Tubinga, chiunque sia stato l'estensore del più antico frammento di programma dell'idealismo tedesco, gruppetto di Hegel, Schelling ed Hölderlin, mitologia der Vernunft, figura un po' per tutti. Beh, questa mitologia della ragione è difficilmente concepibile se non in un certo senso come ripresa di qualcosa che è esattamente già propenso, presente in Proclo in definitiva, e che in un certo senso rimbalzava anche nel contesto tedesco attraverso la dedizione a Platone, rinnovata nei modi filologicamente, ermeneuticamente, da parte di Schleiermacher. L'autore non a caso di una grande ermeneutica, anche una grande filosofia dell'interpretazione. Ecco conseguentemente che intanto la teologia platonica marca proprio anche come nozione all'interno dell'orizzonte filosofico un aspetto che rinvia a una dimensione che in un certo senso potremmo dire, anche se il termine ci porta immediatamente in direzione giudeo-cristiana, a una dimensione di rivelazione. E la rivelazione, come sappiamo, togliendo e mettendo veli, come potremmo dire, si valorizza più che mai la dimensione del linguaggio e dell'immaginazione umana, senza la quale non ci sarebbe nulla di svelato, rivelato. E non è un caso che appunto proprio insista così tanto nel fare riferimento a quei passi anche del Fedro che vi leggevo ieri, in cui Platone ricorda appunto che, anzi Platone, scusate, Socrate, che parla per Platone in questo senso, rivendica il fatto che solo quando si è invasati da un Dio, gli uomini riescono a raggiungere quei più alti livelli di creatività, diremmo noi, a cui non si innalzano mai quando non sono sorretti da una mania divina. Senza la mania divina, ma la mania divina è un Dio che in qualche modo parla in noi, qualcosa che in un certo senso, in una maniera certo molto diversa, ma con degli effetti sulla forma del discorso che sono in parte simili, e beh, ci ricorda abbastanza da vicino il Dio che ci parla, rivelando, il Dio che fa calare libri, che ne ispira la scrittura a qualcuno, che si rivela come altro potentissimo a degli esseri umani sgomenti che possano in qualche modo o intrattenere un patto con lui. Diciamo comunque una di queste situazioni in cui vi è una sorta, alcuni hanno detto di Big Bang, di Deleuze avrebbe parlato di shock generatore di un piano, no? In definitiva. Una sorta di scarto, per così dire, da cui si comincia. Qualcosa che ci impedisce di pensare, di poter possedere come un oggetto conosciuto il ciò che c'era prima che tutto cominciasse. Quello che sarebbe il più tranquillizzante dei fondamenti, no? Se noi potessimo rispondere alla domanda cosa c'era prima che cominciasse tutto, se è un caso, molti miti egizi e ad epoca indiani in alcuni casi giocano su questo fatto, no? Cosa c'era prima dell'universo? C'era una tartaruga che aveva sulla sua schiena l'universo, ma allora cosa c'era prima della tartaruga? C'era un elefante e così via, no? Ma in realtà se il tutto è il tutto non c'è prima né una tartaruga né un elefante e allora non c'è nessuna possibilità di riempire il buco da cui cominciamo a parlare con un qualcosa che noi possiamo dire. È il gioco che in un certo senso, religiosamente o senza, pone il problema di una rivelazione. Ma nel momento in cui questo problema è posto, la rivelazione ci butta dentro a un mondo che è bene o male di concetti e di immagini assieme. E la nostra vita è una pratica di queste cose che trovano una loro razio, una loro capacità di rispondere all'interrogativo di una scienza, se considerate come simboli. Se considerate come simboli, cioè se in qualche modo riconosciute come parte di una rete, la cui connessione è complessissima, che non può essere facilmente semplificata, ma che in un certo senso lo sforzo di una ragione che sia anche pratica, spirituale, può vivere come quello che progressivamente diventa il proprio ambiente, no? La realizzazione di sé. Perché in Proclo si filosofa sostanzialmente per ricongiungersi a questa grande unità attraverso il sentire la respirazione comune di tante cose che sono tra loro diverse, insomma, no? Ecco un po' questa cosa. Che torna anche in tanti esoterismi, lo stesso che noi di cui abbiamo parlato, no? Appunto, che tiene presente tutte le più diverse tradizioni religiose, mitologiche, eccetera, e vorrebbe sempre farle concordare tutte. In qualche modo pensandole come proveniente da un'unica unità, grande unità, che però al fondo si può manifestare compiutamente solo ricomprendendo tutte le cose attraverso la quale essa si sviluppa. Anche qui uno e molteplice sono legati tra loro come in una sorta di diastole e sistole, no? O quella cosa che, come dicevamo, nella tradizione alchemica si direbbe solve et coagula, no? Sciogli e solidifica. Questa cosa che ricorda così da vicino anche, pensate, tutta una serie di situazioni di tipo miracolose, no? E beh, dopo tutto è un solve et coagula il sangue di San Gennaro, no? In certi casi ci fa il piacere di sciogliersi e poi si ricompatta, no? Allora possiamo dire con una certa sensibilità per i momenti della politica, ma insomma i santi si sono invocati per qualcosa. Bene, ora avevamo appunto letto, ricordate, ieri il passo e adesso salto alcuni passaggi che riassumo. Proclo ci stava dicendo che Platone parla delle divinità, anche seguite questo movimento, attraverso tutte le diverse modalità con cui Platone può parlare. Cioè ne parla attraverso la narrazione dei miti come farebbe un poeta, ne parla dal punto di vista di un raziocinio di tipo geometrico, no? Ne parla cioè un po' in tutte le corde della sua lira e in un certo senso, come possiamo dire, tutti questi diversi livelli sono livelli che però in realtà concordano tra loro e sono reciprocamente necessari. Tra l'altro conclude questa brevissima elencazione della memorazione di Piani dicendo: in effetti io tralascio di aggiungere che anche le forme di governo che Platone istituisce, siamo nella politica quando Platone fa questi discorsi, e quindi le forme di governo sono ben importanti. Io dico, ma comunque anche le forme di governo, dice Proclo, quando Platone se ne occupa, anche le forme di governo che Platone istituisce le organizza paragonandole alle realtà divine, a tutto il cosmo e alle potenze insite in esso. Allora anche l'organizzazione, per così dire, della città è in realtà qualcosa che è contemporaneamente l'organizzazione dell'anima, ma che ha una corrispondenza con l'azione di organizzazione del cosmo. Quindi dice, anche quando Platone parla dei filosofi al governo, del tipo di pedagogia che deve esserci nella città, di come i cittadini devono essere portati a obbedire a un giusto governo, sta facendo teologia. Cioè sta, in altri termini, parlando della divinità e delle divinità che sono sempre comunque coinvolte in tutte queste articolazioni del suo discorso.
Ebbene, questo lo sviluppo adesso interessa, tutti questi argomenti, per la somiglianza delle cose di questo nostro mondo rispetto alle realtà divine, beh, qui siamo a Platone basico, no? Cioè le cose del mondo sono un'imitazione scadente delle idee. Il motivo, ricordate, quello sempre ricordato, ma è solo un pezzo del discorso di Platone, sulla negazione delle arti, no? Perché gli artisti, i poeti, i pittori sono condannati. In realtà poi non è così. Nella politica, nella politeia, nella Repubblica. Perché? Perché rappresentano le cose. Ma se le cose sono a loro volta imitazione delle superiori idee, l'imitazione di una cosa imitata è qualcosa di ancora più basso della cosa imitata. Una mimesis tu mimeseos, un'imitazione della imitazione. E conseguentemente, come si sa in Platone, se si va verso il basso, si va verso l'abiezione. Mentre invece le cose vanno bene se si va verso l'alto. Quindi gli artisti che creano delle immagini di cui ci si dovrebbe soddisfare perché sono imitazioni belle e ben riuscite delle cose, in realtà ci ingannano e vanno condannati. Mentre invece, come abbiamo detto più volte, vanno bene tutte le immagini che noi rappresentiamo per spingerci ad andare verso l'alto. Quindi, ebbene, in tutti questi argomenti, per la somiglianza delle cose di questo nostro mondo rispetto alle realtà divine, ci mostrano in immagini le loro processioni, i loro ordinamenti e le loro competenze demiurgiche. O meglio, epideikenusin, cioè ci descrivono proprio, ci fanno vedere produs kai taxeis kai demiurgias, ovvero sia queste divinità ci fanno vedere il loro mettersi in movimento, il loro camminare, che significa anche però appunto anche processione, nel senso di una gestualità che ha come una sua figura, un suo aspetto di tipo rituale, come in una cerimonia religiosa, no? Questa è un'immagine che c'è. Poi le sue, dice taxeis, cos'è la taxis? È l'ordinamento, disposizione, è l'ordine che ad esempio caratterizza uno schieramento militare. Quando il comandante dispone sul terreno le sue truppe, realizza una particolare taxis, cioè mette tutta una serie di cose al posto in cui devono stare. E poi cosa, ovviamente, en auto, aspetti, e kai demiurgias, ovvero sia il loro fare divino, il loro essere principi creatori. Demiurgia viene il demiurgo, ovviamente, no? Non è qui il demiurgo degli gnostici, no? Quello cattivo che fa il mondo prigione. Qui essenzialmente il fatto che ogni appunto divinità produce divinamente, promuove la divinità nel mondo. Dunque i modi dell'insegnamento teologico in Platone sono in linea di massima tali. Risulta del resto evidente da quanto si è detto che necessariamente tanti sono per numero quelli che parlano degli esseri divini, in forma di pura indicazione ne parlano in modo simbolico o mitico o per immagini, invece tra quelli che enunciano le proprie riflessioni in modo manifesto, gli uni elaborano i propri discorsi in maniera scientifica e gli altri in forma di ispirazione da parte degli dèi. Il modo che mira a svelare attraverso i simboli è orfico, ed è generalmente proprio di coloro che scrivono i racconti mitici divini. Ecco, rifermiamoci un attimo su questo, anche perché poi ci fermiamo del tutto. Questa prima categoria, coloro che sostanzialmente descrivono, scrivono racconti mitici divini. Il loro modo di svelare in qualche modo la divinità è un modo orfico, cioè qui fa riferimento all'antica tradizione dell'orfismo, cioè essenzialmente una comunicazione esoterica nella quale la divinità, la partecipazione alla divinità si realizza attraverso la narrazione del suo mito. Cioè, come in questo caso si produce simbolo? Beh, sostanzialmente narrando miti. Lo svolgimento del mito produce esso, come possiamo dire, ha una sua forza intrinseca, ha una sua intrinseca divinità. Ammaestra, insegna, orienta, ordina, lo fa senza cedere a un discorso puramente razionale, lo fa attraverso la narrazione. Come dire, come uno che dicesse: io mi spiego raccontandovi una storia, una parabola ad esempio, no? Che certo a cui posso trovare dei significati, ma che voglio funzioni intanto come racconto, no? Prendendovi come racconto, orientandovi come racconto, indirizzandovi attraverso il suo ritmo e le sue figure. Questo è un modo di atom simbolon, cioè attraverso i simboli. Scusatemi, come vi avevo detto, in maniera un po' indecente sono costretto a terminare adesso, anche se la cosa non susciterà entusiasmo, farò durare la prossima lezione di mercoledì un quarto d'ora di più, in modo che i minuti ci siano tutti. E non andremo moltissimo avanti con Proclo, ma alcune cose molto importanti si tenterà di dirle con qualche esemplificazione. Dopodiché sostanzialmente avremo alcune lezioni su Haman, da cui poi si passerà a Hegel e poi andremo verso le ultime lezioni del corso. Ci restano ancora, credo, 19 ore. E quindi per la vostra gioia tutto questo dura per tutto dicembre, fino a quando ci sono lezioni, forse anche qualche giorno di gennaio. Ecco, più o meno così. Scusatemi, scappo.